Gloria al Signore, gloria a Dio. Leggiamo, fratelli, nella parola del Signore stamattina un brano che troviamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 4, leggiamo dal verso 46 fino al verso 54. Giovanni, capitolo 4, leggiamo dal verso 46. Ti ringraziamo, Signore. Amen. Alleluia. Egli dunque, si sta parlando di Gesù, venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un ufficiale del re, il cui figlio era infermo a Capernaum. Come egli ebbe udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò da lui e lo pregò che scendesse e guarisse suo figlio, che stava per morire. Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non crederete». L'ufficiale del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli disse: «Vai, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. E mentre già stava scendendo, i suoi servi gli andarono incontro e gli dissero che suo figlio viveva. Allora egli domandò a che ora avesse cominciato a stare meglio. Ed essi gli risposero: «Ieri, all'ora settima, la febbre lo ha lasciato». Così il padre riconobbe che quella era l'ora in cui Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette, lui con tutta la sua casa. E Gesù fece questo secondo segno miracoloso tornando dalla Giudea in Galilea. Amen, gloria a Dio. Amen, gloria a Dio. Non mi spavento se dite amen, fratelli. Anzi, mi spavento se non lo dite. Contrario. La parola del Signore è sempre ricca. Episodi che ci lasciano spesso sbalorditi nel vedere come Gesù operava miracoli, interveniva in situazioni drammatiche, capovolgeva situazioni familiari che andavano verso tristezza, angoscia. E quando leggiamo questi episodi, credo che nasce spontaneamente nel nostro cuore, soprattutto quando si sta attraversando momenti difficili: «Signore, fai questo anche per me, fai questo anche per noi, intervieni, usi bontà e compassione anche nei miei confronti, nei nostri riguardi». Qui troviamo questo figlio dell'ufficiale del re, gravemente ammalato con una febbre, ma che viene attraverso una semplice parola guarita dal Signore, semplice parola. E con questo non voglio intendere, ahimè, che le parole del Signore sono semplici, nel senso poco importanti, ma semplicemente per dire questo, che una parola da parte del Signore è una parola soprannaturale. È sufficiente, potente abbastanza per cambiare e trasformare ogni situazione. Ora, qualche nota di curiosità su questo brano. Chi poteva essere questo ufficiale? Non ci viene detto il nome, semplicemente il testo ci racconta che era al servizio di re Erode, il tetrarca di Galilea, Erode Antipa. Per questo motivo qualcuno ha suggerito che poteva trattarsi di Cuza, il marito di Giovanna, una delle donne che troviamo elencate fra quelli che assistevano Gesù. In Luca capitolo 8 c'è un elenco di alcune donne che seguivano il Signore, si sono messi a disposizione sul servizio con i loro beni, con le loro risorse, si dedicavano ad occuparsi magari di tutte le realtà pratiche che potevano essere per quanto riguarda Gesù e i suoi discepoli. E quindi qualcuno suggerisce che la moglie Giovanna di Cuza si sarebbe dedicata a servire il Signore come segno di gratitudine per aver guarito il suo figlio. È soltanto un'ipotesi, non c'è nulla di certo, ma il pensiero è molto bello, cioè avere nei confronti del Signore gratitudine. Dio ha fatto cose grandi per noi. Ogni giorno il Signore fa qualcosa per noi. E loro è il modo migliore per mostrare la nostra gratitudine e servirlo, metterci a sua disposizione e dire: Signore, ecco quello che sono, quello che ho, lo metto nelle tue mani. Non voglio solo pregarti affinché tu proteggi la mia vita, tu proteggi i miei beni, che tu allontani da me tutto ciò che mi potrebbe rendere triste o povero. E a volte noi facciamo questa preghiera al Signore. Dobbiamo fare attenzione che non ci limitiamo solo a fare questi tipi di preghiere. Signore, guardami, proteggimi, fa che nessuno entri in casa mia, fa che nessuno mi toglie i miei beni. Signore, dove sei? E a volte si è così impegnati anche a digiunare, a pregare, quando le cose ci toccano da vicino, come siamo diventati grandi spirituali a volte, no? Grandi iniziative di preghiera quando ci sentiamo attaccati materialmente e fisicamente. Che il Signore ci dia quello stesso zelo di dire anche a Lui: Signore, rinuncio a tutto purché posso fare la Tua volontà, finché Ti posso servire, perché Tu hai già fatto tanto per me. Ma hai salvato l'anima. Una cosa è certa da questo testo: questo ufficiale aveva sentito parlare di Gesù. Le notizie dei miracoli del Signore si sono diffuse su tutto il territorio. Lui viene a chiedere al Signore di intervenire nella vita di suo figlio. Come egli ebbe udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò da lui e lo chiedesse se scendesse e guarisse suo figlio. Gli andò incontro. Il Signore aveva cambiato già a Cana, di nuovo è tornato a Cana di Galilea, dove aveva cambiato acqua in vino. È tornato in questo luogo e questo uomo gli andò incontro. Sembra dal testo capire che quest'uomo non aveva del tutto creduto che Gesù fosse il Messia, e come d'altronde tanti in quell'epoca erano convinti, erano disposti a cercare il Signore perché sì, era evidente che lui era operatore di miracoli, che egli faceva grandi segni e grandi prodigi. I giudei erano un popolo molto attratto dallo spettacolare. Infatti il Signore dice: se non vedete segni e prodigi, voi non crederete. Dovete vedere cose grandi. Avete una sete costante, no? Di vedere cose nuove. E Gesù sapeva che per alcuni andare dietro di lui era soltanto una curiosità religiosa, era soltanto un sfamare delle esigenze materiali. E ancora oggi ci sono persone che sono attratte dal Signore o dalle cose di Dio o dalla religione quando sentono, avvertono, leggono notizie per quanto riguarda dei segni curiosi, e nascono santoni, nascono persone che riescono a raggruppare anche intorno alle loro persone dei gruppi, le loro case diventano luoghi di pellegrinaggio, segni curiosi. Ma quanti alla fine vorrebbero veramente conoscere la persona di Cristo Gesù? Stamattina non ho nulla di nuovo da dirvi, nel senso che se qualcuno vuole conoscere la persona di Gesù, non c'è posto migliore se non in questo libro. Qui, aprendola, scopriamo il suo pensiero, scopriamo il suo modo di fare, scopriamo come ha reagito in determinate circostanze, vediamo le sue attitudini verso le persone di qualsiasi background, come si vuol dire, sociale. Vediamo come il Signore anche si comportava di fronte a persone che vivevano uno stile di vita non esemplare. Cioè, tutto ciò che vorremmo sapere, conoscere di Gesù è in questo libro. Eppure alcuni che non hanno voglia di leggere questo libro dicono: voglio conoscere Gesù. Dove è Gesù? È qui, è lì. Eppure Gesù è qui, in questo libro. Fratello, ma io leggo la parola di Dio a casa. Gloria a Dio se lo fai. Perché è vero, possiamo e dobbiamo scoprire di più la persona di Gesù individualmente e personalmente. In questo libro, Gesù conosceva bene il cuore dei giudei. Se non vedete segni e prodigi, voi non credete. E questo uomo, questo ufficiale del re, non era tanto diverso. Non era tanto diverso. Perché quando va dal Signore e dice: vieni a casa, devi venire subito, prima che lui muoia. Lui era convinto che Gesù poteva guarire soltanto se fisicamente andava con lui e raggiungeva fisicamente la sua casa. Solo se fisicamente Gesù avrebbe posto le mani sul suo figlio poteva essere guarito. Non ci poteva essere altro. Deve venire presto, non perdere tempo. Il mio figlio sta per morire, presto. Poi Gesù gli dice: vai, tuo figlio è guarito, vai, tuo figlio vive. E quell'uomo credette alla parola. Prima di vedere un segno, prima di vedere il miracolo, credette alla parola. Il Signore possa donare a me e a te fede, fiducia nella sua parola. Se noi crediamo, vedremo la gloria di Dio. Crediamo. Comunque, nello sviluppo della storia stamattina, voglio considerare con voi quattro lezioni importanti da questo testo. Questo testo ci rivela delle cose interessanti, pratiche, reali per la nostra vita. La prima lezione: il ricco ha delle afflizioni come le ha il povero. Abbiamo letto di come questo ufficiale era in grande pena per la malattia di suo figlio. Era un uomo benestante, aveva un ruolo importante, ufficiale del re. Non era una persona comune con un lavoro tipico, ma occupava un certo livello della società, probabilmente fino a quel punto anche sono state spese chissà quantità di denaro, chissà quante porte lui ha bussato per trovare qualche rimedio, qualche cura per i suoi figli. Aveva la possibilità di farlo, però l'infermità si era aggravata. E questo giovane si trovava sul punto di morte. Aveva le conoscenze, aveva le ricchezze, ma nonostante tutto questo, l'infermità e la morte stava bussando alla porta di casa sua. È un grave errore credere che le ricchezze possano sollevare l'uomo dalle ansietà della vita. A volte è tutto il contrario. Più uno ha, più ha paura di perdere quello che ha. Più uno ha, più crede che certe cose non gli arriveranno mai, più è convinto che potrà, con le sue conoscenze e con le sue risorse, risolvere tutti i problemi. E quando scopre, sono ricco, sono potente, ho tanti amici, e neanche questo mi può liberare da questa situazione, la delusione diventa grande. Perché le persone potranno dire, ma a cosa è servito tutto questo? A cosa serve se non riesco neanche a aiutare un mio figlio? Tanti sacrifici, tanti impegni, mi sono costruito una posizione, pensando che io così avrei potuto dare sicurezza alla mia famiglia, eppure non è servito a nulla. Sì, fratello, sorella, i beni materiali danno qualche comodità in più, è vero, ma non possono eliminare del tutto la realtà delle sollecitudini, delle malattie e neanche della morte. Probabilmente il ricco ha pensieri che il povero non ha, ma li ha i pensieri, e spesso le vesti sontuose e gli abiti raffinati non riescono a guarire quel cuore ben vestito, ma altrettanto appesantito e aggravato. Solo uno può dare riposo, e il suo nome è Gesù. Non è detto che chi abita in una villa dorme più sereno di chi si trova in un piccolo monolocale. Non è detto. Più alto si dice che è l'albero, più è soggetto al vento della tempesta. Abbiamo dei bei alberi davanti alla chiesa, ma più alti sono quando c'è il vento, c'è la tempesta, si vede come si muove. E a volte più alto si va nella scala dell'umanità, più arrivano i problemi. Mi chiedo, non so se l'avete fatto mai anche voi, chissà se Davide era più felice quando pascolava il gregge di suo padre, o era più felice quando regnava sulle 12 tribù a Gerusalemme. Non so se era più felice quando era re o quando era pastore. Una cosa so, che lui poteva in un salmo attribuire la sua pace non alla guardia del corpo, e poteva attribuire la sua pace e la sua serenità mentre dormiva, non perché era diventato o stava per diventare qualcuno, ma semplicemente perché riconosceva che la sua pace era nell'Eterno. Nel Salmo 4, versi 7 e 8, leggiamo: tu mi hai messo in cuore più gioia di quella che essi provano quando il loro grano e il loro mosto abbondano. In pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, o Signore, mi fai abitare al sicuro. Tu solo, Signore. Non credo che valga la pena invidiare i ricchi e i potenti. Non vale la pena invidiare chiunque. D'altronde, più uno ha, più gli è difficile entrare nel regno dei cieli. Così disse Gesù: accontentiamoci di ciò che abbiamo. sapendo che in realtà chi è veramente ricco? Colui che possiede dei tesori in cielo. Mettete da parte dei tesori in cielo, dove ladri non scassinano e dove la ruggine non arriva, non consuma. Dove è il nostro cuore, là sarà il nostro tesoro. Che il nostro cuore sia in Dio. Una seconda lezione, una seconda verità che appare nel testo. La morte e le infermità colpiscono anche chi è giovane. L'ordine naturale delle cose in questo testo viene invertito. È il più anziano che sta cercando di curare il più giovane. È il figlio che si sta avvicinando alla morte prima del padre. Non dovrebbe essere così. Eppure, sia nella Bibbia che negli eventi del nostro tempo, veniamo mostrati chiaramente che si può morire in qualsiasi momento, a qualsiasi età, e di qualsiasi malattia. Per quello che ci ricorda la scrittura biblica, chi è stato il primo ad essere seppellito? Secondo il ricordo biblico, non era forse Abele, un giovane, un figlio, e non il padre? Aronne, fratello di Mosè, ha perso due figli in un solo momento. Re Davide è arrivato a una bella età, ma lui ha visto la morte di tre dei suoi figli. In un giorno solo, Giobbe ha visto morire tutti i suoi figli. Sembra una cosa non naturale, ma la vita è fatta anche così. Il giovane non può fidarsi troppo della sua età, non deve pensare che la sua vita è solo all'inizio e che ha tutto il tempo che vuole a disposizione. Oggi è il giorno della salvezza anche per te. La malattia, la morte, il diavolo, il peccato non ha nessun rispetto per l'età anagrafica. Se può rubare, ammazzare, distruggere anche fra i più piccoli, lo fa. Non c'è scrupolo. Dove i spacciatori di droga possono guadagnare qualcosa, ci vanno. Dinanzi alle scuole ci vanno. In certi quartieri vanno per reclutare dei ragazzi giovani, per introdurli alla criminalità organizzata. Ci vanno! E a volte noi, di fronte ai più piccoli, pensiamo che c'è tempo. C'è tempo, fratello, sorella, c'è tempo per una sola cosa. Dedicarci con tutte le nostre forze a raggiungere i più piccoli. Mamme, genitori, spendiamo le nostre vite per i nostri figli, spendiamo le nostre risorse per i nostri figli. Chiesa, creiamo un ambiente ecclesiastico dove i nostri giovani possono, come la rondine, trovare una casa nella casa del Signore. Perché la cosa più importante per i nostri giovani è conoscere il Signore. Perché non c'è tanto tempo neanche per loro. Hanno bisogno del Signore. Hanno bisogno del Signore. L'unica certezza vera che uno può avere è nell'essere in ogni momento pronto ad incontrare il proprio Creatore. E così anche l'Ecclesiaste lo dice in uno dei capitoli verso la fine del libro: giovane, rallegrati pure, ma ricordati del tuo Creatore. Bisogna imparare a contare i nostri giorni e al più presto riconciliarsi con l'Onnipotente. Oggi è un giorno di grazia, domani potrà essere troppo tardi. Fratelli, il tempo passa in grande fretta, o no? È vero o no? Sono qui poco più di un anno e mi rendo conto che il tempo passa in fretta. È la prima volta che ero qui fra voi, giocavo a pallone e non mi facevo male. Ragazzino, giovane, ma adesso gioco a pallone e mi faccio male. Tempo passa, gli anni della gioventù scompaiono, la vita passa in gran fretta e la cosa migliore che noi possiamo fare e dedicare tutto il nostro cuore al Signore. Tutti gli uomini sono chiamati ad essere pronti, perché in qualsiasi momento il giovane come l'anziano, il figlio come il padre, il nipote come il nonno, potrebbe non esserci più. La terza lezione. È utile considerare i benefici che l'afflizione possono avere sull'anima di un uomo. L'ufficiale, se non fosse stato per il suo bisogno, se non fosse stato per questa prova in casa sua, probabilmente non sarebbe mai andato a Gesù. L'incontro che ha avuto col Messia non soltanto risultò nella guarigione del suo figlio, ma anche a convincerlo a credere nel Signore. Quando lui torna a casa, prima di arrivare a casa, i suoi servi gli vanno incontro e gli dicono: il tuo figlio vive. E lui voleva sapere: ma a che ora è cominciato a stare meglio? Guardate, fratelli, l'ufficiale del re dice ai suoi servi: a che ora è cominciato a stare meglio? E i servi dicono: ieri all'ora settima. Non dicono: ha cominciato a sentirsi meglio, la febbre lo ha lasciato in quell'ora, nell'ora in cui Gesù ha pronunciato la parola. Non solo cominciò a stare meglio, la febbre lo ha lasciato. E lui dice dopo, riconoscendo che in quell'ora era stato Gesù, la Bibbia dice: credette lui con tutta la sua casa. A motivo di una malattia, un padre conobbe Gesù e così un'intera casa. Se non ci fosse stata questa prova, lui avrebbe continuato a vivere la sua vita come prima, per poi alla fine morire nei suoi falli e nei suoi peccati. Non avrebbe avuto, forse sì, quel pensiero di cercare aiuto per il suo figlio. Forse tutto sarebbe filato liscio dal punto di vista materiale, fisicamente, nessun problema, ma sarebbe morto nei falli e nei peccati. Nessun problema durante la vita terrena, ma avrebbe vissuto un'eternità senza Dio, lontano dal Signore. A volte l'afflizione è l'unico mezzo che Dio può usare per farci comprendere qualche particolare verità. Spesso essa ci allontana, no? Da tutti i nostri impegni, ci allontana dalle distrazioni, dal correre della quotidianità. E la prova, la difficoltà, la malattia ci pone in una situazione di riflessione. Dobbiamo per forza riflettere, dobbiamo per forza valutare, considerare, pesare certe cose. E quella crisi, che non è altro che una pausa, un momento di riflessione, per Dio deve avere un risultato finale, E il suo desiderio è che noi ci avviciniamo di più a Lui. Il desiderio naturale dell'uomo è la prosperità e la comodità, ma spesso sono le perdite e sono le croci che dobbiamo portare, che sono più utili ad attirarci e attrarci a Cristo. Le prove che Dio permette non sono per il nostro male, né da considerare come un castigo o una punizione divina, sono mezzi che servono per aiutarci a maturare, crescere, conoscere meglio noi stessi, ma soprattutto per conoscere meglio di più il Signore. Può darsi adesso io e te non riusciamo a vedere nulla di positivo nelle situazioni avverse della vita, ma un giorno potremo insieme al salmista testimoniare, dire: ma anche quelle parole che sto per leggere le ho sperimentate. Nel Salmo 119, verso 71, si legge: è stato un bene per me l'afflizione subita, perché imparassi i tuoi statuti. È strano, ma è così. Per alcuni versi le sofferenze, le avversità e le prove riescono meglio di un buon commentario biblico a farci capire delle verità della parola di Dio. Ci sono certi versi nella scrittura che potremmo avere anche una libreria, una biblioteca di libri infiniti, dove gli uomini più saggi, sapienti, studiosi della Bibbia hanno scritto righe su righe, pagine su pagine, spiegando certe verità profonde, ma non riescono ad insegnarci così tanto come l'esperienza, quando le viviamo. Siete stati consolati per essere di consolazione. Li potremo leggere tutte le spiegazioni che vogliamo, ma quando viviamo qualche esperienza triste e poi sentiamo la consolazione del Signore nel cuore e poi ci troviamo di fronte a persone che hanno vissuto situazioni simili, comprendiamo il perché di quel verso, la profondità di quella verità. Certe cose, fratelli, si capiscono solo vivendo. D'altronde la Bibbia dice che noi conosciamo la sua volontà per esperienza. Vita vissuta. Dio ci libera quando nell'afflizione mormoriamo o assumiamo un atteggiamento di ribellione. Signore, aiutaci. Con queste parole non voglio criticare né giudicare nessuno, ma voglio incoraggiare tutti e anche a me quando arrivano quei momenti, fratelli. Non permettiamo al diavolo di affliggerci e di abbatterci più di tanto e non permettiamo neanche al nostro io di adularci troppo, elogiarci troppo nel dire: ma tu non meriti tutto questo. Perché a volte succede anche questo, no? Ma io sono così bravo, sono una persona così impegnata, non ho fatto male a nessuno, ho vissuto tutta la mia vita vicino alla Chiesa. Dio non ha dovuto fare questo nei miei confronti. Ricordo a te e a me, è una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti. Dio non deve nulla nei nostri riguardi, niente. È tutto per grazia. E meno male il Signore non ci tratta come noi meritiamo. Perché, fratello, sorella, non vogliamo stimare noi stessi più del dovuto. Ma vogliamo ricordarci che ogni giorno, se siamo qui sulla terra, è semplicemente un dono da parte del Signore. La fede dovrà essere provata per vedere a che punto sta, se una fede è matura o non è matura. Purtroppo per alcuni la fede viene meno, ma spesso, come nel caso dell'ufficiale del re, la fede nasce proprio a motivo dell'afflizione, perché l'afflizione lo ha portato a cercare il Signore e il Signore ha operato, lui ha visto e ha creduto. L'ultimo pensiero, la parola di Cristo è efficace quanto lo sia la sua presenza. In un primo momento insisteva l'ufficiale che Gesù scendesse con lui a casa. Era convinto che ciò fosse l'unico modo per guarire il figlio, ma subito la sua fede ha un piccolo mutamento. Ora accetta che Gesù semplicemente pronuncia la parola e crede, va bene, andrò via, magari senza di te, ma andrò via con la tua parola nel mio cuore. Due riflessioni da fare, prima sull'onnipotenza di Dio. Ciò che per noi sembra complesso, difficile ed impossibile da risolvere, per Dio gli basta una parola. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Ci sono cose, fratello, sorella, che forse stiamo cercando di aggiustare da tempo. Stiamo cercando da sistemare da anni e non riusciamo a venire a capo. Più tempo va avanti, più siamo afflitti, amareggiati. Ma per il Signore gli basta una parola. Insegnami, Signore, a avere fiducia in Te, scaricare i miei pesi ai Tuoi piedi, appoggiamoci di più sul braccio del Signore, dipendiamo maggiormente sulla Sua sapienza e la Sua guida, Egli può ogni cosa. Una seconda riflessione. Dobbiamo credere di più nelle promesse del Signore e ancorarci in maggior misura su ciò che è scritto nella Sua parola. Viviamo in tempi dove si cerca e si fa affidamento sui sentimenti, sulle visioni, sulle esperienze, le testimonianze personali. Per quanto tutto questo fa parte, no, della vita, ricordiamoci, fratelli, che abbiamo bisogno del latte, abbiamo bisogno del cibo, abbiamo bisogno della parola. Molti hanno bisogno di tante cose per crescere. O per stare bene hanno bisogno di mille appoggi. Invece una fede matura e solida si costruisce sull'ineffabile parola di Dio. Che rapporto abbiamo con la Bibbia? La leggiamo, la meditiamo, essa rende l'uomo saggio, dà certezza al nostro cuore. Crescere col puro latte e con il cibo solido della parola produce credenti forti. Tu puoi, noi dobbiamo fidarci delle parole di Cristo, le sue parole. Sono spirito e vita. La presenza fisica di Gesù non è stata sempre con i suoi discepoli. A un certo punto egli li ha lasciati. Non da soli, ma egli ha mandato il Consolatore, suo spirito. Cosa ha fatto fra le tante cose lo Spirito di Dio? Ha riportato alla loro mente tutto ciò che Cristo ha detto. Ha riportato alla loro mente tutte le parole che Gesù ha pronunciate. Fratello, sorella, i momenti di scoraggiamento, i momenti di difficoltà, i momenti di prova, di afflizione, terra e cielo passeranno, ma la sua parola durerà, la sua parola dura in eterno. E che il Signore ci aiuti. Andiamo avanti negli anni tutti, andiamo avanti nell'esperienza della fede. E con gli anni passano esperienze, attività, siamo coinvolti e siamo stati coinvolti in tante cose. Mi trovo davanti a fratelli che hanno realizzato tanti anni di fede, molti di voi. Sapete, fratelli, forse lo devo imparare ogni giorno sempre di più, che se la nostra fede, la nostra gioia è appoggiato su gli compiti che abbiamo avuto, gli incarichi che abbiamo avuto, quelli passeranno, prima o poi li dobbiamo lasciare. Però se noi ci siamo attaccati a questa parola, questa è la parola, ce la teniamo a casa. Posso essere pastore o posso non esserlo più. Posso avere un incarico, un compito nell'opera, non lo posso avere più, come anche voi. Ma la mia gioia non cambierà, la mia persona non cambierà. Non diventerò triste, amareggiato, innervosito, perché la mia salvezza, la mia esperienza, per quanto è una gioia servire il Signore, per quanto è stato bello avere tanti incarichi, tante responsabilità, tanti compiti, per quanto è stato bello essere coinvolto in tante attività, la mia fede, la mia gioia, essere da solo e leggere questa parola. Perché io non scopro di più Gesù nell'attività, nel compito, nel titolo, nell'incarico, ma il mio Gesù è qui. Oh Signore, ricordaci questa lezione, che la Tua parola ci fa sperare. E fratelli, non è facile, non è una lezione facile da imparare. Non è semplice. Quando abbiamo potuto fare tanto, gustare tanto, essere impegnato in tanto, quando abbiamo potuto spendere la nostra vita in tante attività, non è semplice quando a un certo momento nella nostra vita sappiamo che fisicamente non possiamo più godere certe cose. Non è semplice, molto difficile. Però la mia fede, la mia salute, il mio bene è qui. Non lo dico perché non voglio avere comunione con i fratelli o perché è una scusa per starne a casa. Oh fratelli, se il Signore dovesse pagarci per le scuse che abbiamo e le giustificazioni che facciamo, alcuni di noi saremmo miliardari. Signore, sai, avrebbe pure avere dei debiti nei nostri confronti, perché delle scuse, delle giustificazioni, ne abbiamo tante. Ma Signore ci aiuta, non è per incoraggiare, ma io ho la parola. No, questo, non è questo il sentimento. Ma il sentimento è un altro, fratello, sorella. È questa parola che ci fa sperare. E quell'uomo quel giorno andò ansioso, preoccupato. Gesù, vieni. Se tu non vieni, mio figlio muore. Gesù, stai sereno, stai tranquillo. Vai. Tuo figlio vive. E quel padre trovò una pace, una serenità. Se ne andò. E scoprì che la parola di Dio è reale, è potente. A volte fisicamente non possiamo godere certe cose, ma non per questo. Dobbiamo essere sconfortati, abbattuti, perché la nostra fede è appoggiata sulle promesse del Signore, che sono sì e amen. Ci alziamo in piedi, fratelli, ringraziamo il Signore.